humanitarian pit. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci affidiamo al Signore e chiediamo in silenzio di preparare il nostro cuore, Lui stesso, con l'azione dello Spirito Santo, all'ascolto della Sua parola. Signore, che ci hai voluto dare il grande mistero dell'incarnazione, della presenza del tuo Figlio nella nostra carne, del dono eterno, perché rimane per sempre, del Figlio di Dio che diventa parola umana, persona umana. Fa che possiamo accogliere questo dono, scoprire in esso il mistero imperscrutabile della grandezza del tuo amore divino. E rimettici sempre in cammino nell'accogliere questo dono. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, nostra madre. Te lo chiediamo per lo stesso tuo Figlio, nostro Signore. Amen. Avremmo dovuto leggerlo il 10, ma era la festa patronale, diciamo, nostra, e l'abbiamo ascoltato questo testo del Vangelo proprio quel giorno, nella liturgia di quel giorno. Ecco, lo riprendiamo, perché se c'è un testo mariano per eccellenza che la Chiesa ci riporta tantissime volte nella liturgia, è proprio il racconto dell'annuncio dell'angelo a Maria. Quindi leggiamo questo testo, che sicuramente non è la prima volta che ascoltate o di cui avete sentito tante sicuramente meditazioni. Io stesso tante volte, no, l'ho avuto davanti nella liturgia o nella lezione, veglie, ma resta sempre un punto nevralgico, un passaggio importante, troppo importante, per non toccarlo anche in questo nostro percorso su Maria. Per cui venga pure bene la ripetizione, tutto quello che vogliamo, ma è necessario fermarci un po' su questo testo. C'è il vantaggio che appunto sono sicuro che posso leggere tra le righe, no? Qualche cosa, perché appunto penso di poter in qualche modo dare per scontato che non sia proprio un testo di cui non conoscete nulla o non avete mai ascoltato nulla. Ecco, entriamo, ecco, in punta di piedi, direi, in questo testo che, come dicevo, ci fa contemplare questo mistero dell'incarnazione. Siamo al capitolo 1 del Vangelo di Luca, dal versetto 26 in poi. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Ecco, ripercorriamo un pochino questo testo, poi ci fermeremo a riflettere su di esso. riprendiamo, come dicevo, qualche particolare di questo testo. Come dicevo, la liturgia della Chiesa ce lo propone diverse volte nell'anno. Nel tempo di Natale soltanto l'abbiamo ascoltato 3 volte, in pochi giorni. Perché rappresenta davvero, come dicevo, uno squarcio sul mistero più grande che la storia umana abbia conosciuto. Non una mitologia, no? Non un racconto mitologico, non una leggenda. E qui si gioca naturalmente la nostra fede, perché molti non credo, no? In questo, cioè che Dio si possa essere fatto uomo, incarnandosi in modo unico e ripetibile in un uomo, Gesù, e con il coinvolgimento di Maria, perché è un'incarnazione piena, totale, nascendo da uomo. Non è che è arrivato dal cielo, già appariva. È un mistero, ripeto, davvero grande. Per cui raccontare questo mistero non è facile. È chiaro che anche il racconto di Luca è un racconto che, se mi permettete la parola, balbetta qualcosa, no? Su questo mistero. Certo, non da sprovveduto e non senza la consapevolezza di quello che sta toccando, ma appunto in qualche modo consapevole di questo, Luca rispetta anche questo mistero. In qualche modo lasciando poi nel silenzio l'evento, no? Dell'incarnazione stessa. C'è solo l'annuncio dell'angelo. L'evento si compie nel mistero del silenzio di Dio, no? Nel grembo di Maria. Qui abbiamo solo un annuncio. E l'angelo è chiamato in questo senso a gettare una luce, no? Sul mistero che sta per compiersi. Ma un po' come la resurrezione, no? Nessuno ha assistito alla resurrezione. E anche qui abbiamo un silenzio, però c'è un però, no? Avviene nel grembo di Maria, è coinvolta una donna, che poi la Chiesa ha riconosciuto nella sua fede come preparata da Dio, no? Scelta, perché Dio sceglie. E in questo caso, appunto, la Chiesa crede anche indefettibilmente, è diventato un dogma, no? Della nostra fede cattolica, che Dio l'abbia anche preservata da ogni peccato per questo, e rendendola quasi come scrigno prezioso, no? Ma non togliendole nulla della sua umanità. Questo non vuol dire che Maria è diventata una super donna, a Wonder Woman. No. Maria conserva pienamente la sua umanità e Luca questo nel suo racconto lo testimonia in modo chiaro, chiarissimo. È bello questo. È bello come Luca dipinge questa scena, perché veramente, come tanti pittori hanno fatto, no? È uno dei soggetti più no, interpretati, no, nella storia dell'arte, almeno occidentale, cristiana, no? Interpretato da una marea, no, di artisti, credente e non, anche non credente, si sono cimentati, no? E questo è bello, perché il primo a dipingere è Luca questa scena in un racconto, attraverso un racconto. E dico, uso la parola dipingere, non so, perché nella tradizione Luca viene anche, no? E, sapete, letto come il primo iconografo, il primo che abbia fatto un'icona, no? E questo non ha nulla di prettamente storico, no? Però è una tradizione che ha la sua antichità, in qualche modo, eh? Ma certo nel suo raccontare Luca dipinge, qui sì, dobbiamo dire proprio che tratteggia questo evento dell'annuncio, no? Tanto poi appunto che appunto i pittori hanno potuto interpretarlo, proprio perché il primo a dipingerlo è stato Luca, perché anche questo è un mistero grande, no? Un angelo, noi ce lo immaginiamo con le ali, gli angeli non hanno ali, sono puri spiriti, non hanno bisogno di ali di uccello per volare, no? Abbiamo bisogno di immaginare. Luca aiuta questo a entrare in un mistero che, ripeto, per Maria stessa è un mistero grande, no? Che ha cambiato totalmente la sua vita. Cosa succede a Maria? Ecco, come Luca ce lo dipinge, cosa sottolinea? Ecco, potremmo starci per ore, no? Prendiamo qualche spunto, no? Innanzitutto sottolineo proprio l'inizio, mi fermo proprio all'inizio, sull'inizio. Perché dice al sesto mese, no? Comincia così il racconto. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città. Al sesto mese di che? Lo sappiamo, basta leggere il versetto precedente. È il sesto mese di gravidanza di Elisabetta. Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco cosa ha fatto per me il Signore, eccetera. Nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. Però intanto se ne stava nascosta, quasi come di un'anziana, no? Che ha tolto la vergogna, ma lei ha vergogna in qualche modo, no? Quasi, no? Si tiene nascosta. Al sesto mese, quindi è il sesto mese della gravidanza di Elisabetta, che poi viene richiamato in modo chiaro di nuovo alla fine, se ci fate caso, perché alla fine si dice: vedi, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Il sesto mese. Quindi due volte Luca sottolinea questo sesto mese, e quindi fa due cose. Uno, aggancia attraverso questa parola le due parti del racconto, perché in realtà, vedete, il racconto dei primi due capitoli di Luca cosiddetto Vangelo dell'infanzia, che narra la nascita di Gesù e la sua infanzia, la prima infanzia, toccando alcuni momenti, non narra tutta l'infanzia di Gesù, no? Anche questo quindi è un termine che si usa così, Vangelo dell'infanzia, ma anche improprio per certi versi. Comunque, ci sono questi quadri, questi quadri sono in realtà dei dittici, perché procedono parallelamente, il racconto procede parallelamente nell'esplicitare ciò che avviene per Giovanni Battista e per Gesù. Giovanni Battista e Gesù, Giovanni Battista e Gesù. L'annuncio della nascita di Giovanni Battista, l'annuncio della nascita di Gesù, eccetera, eccetera. Gli altri passaggi, no? La nascita dell'uno e dell'altro, eccetera, eccetera. Sono paralleli. E in questo parallelismo, ovviamente, c'è anche il cogliere le differenze. È molto importante cogliere le differenze, no? Di ciò che avviene nell'uno e nell'altro. E c'è questo primo passaggio, l'annuncio a Zaccaria e poi appunto l'annuncio dell'angelo, lo stesso angelo, che va ad annunciare invece questo mistero grande a Maria. L'incredulità di Zaccaria e invece la piena disponibilità di Maria. Quindi leggendo i due quadri uno dopo l'altro, questo si nota, no? Anche appunto le differenze. Non solo, ma appunto l'uno prepara l'altro, proprio quella parola, il sesto mese, dice anche questo, non è solo un aggancio letterario, diciamo, no? Tra i due quadri, no? Ma fa capire anche meglio che cosa significa quello che avviene in Giovanni, con Giovanni Battista, attraverso Giovanni Battista. Il sesto mese, perché non il settimo, perché non il quinto, no, il sesto, ha un significato anche simbolico, probabilmente, questo riferimento, no? Perché il numero 6, lo sapete, no? Dovreste saperlo, che abbiamo detto altre volte, ma è il numero dell'imperfezione, o meglio, di qualcosa che manca. Manca qualcosa. Nella simbologia biblica, il 6 rappresenta sempre l'elemento di un qualcosa che è già un cammino, è già pienezza, ma mancante, manca qualcosa. Il settimo giorno, della creazione, no? È la pienezza. Che in qualche modo corrisponde al riposo di Dio, no? Il settimo giorno. Qui invece diventa appunto l'espressione dell'opera di Dio più grande, che supera tutte le aspettative, che supera tutto ciò che Dio ha potuto creare. Quel sesto mese è superato appunto in qualche modo nell'opera definitiva di Dio, del Padre, in Gesù. Quindi quel numero, ripeto, non è a caso, già ci invoglia a pensare che quello che sta avvenendo, quello che avviene in questa scena, in questo racconto, è determinante. È proprio quello a cui Luca voleva arrivare, o se vogliamo, per meglio dire, quello da cui Luca vuole partire nel suo Vangelo. in fondo c'è il prologo, ma il racconto poi dell'annuncio a Zaccaria, anche questo è una preparazione di questo momento a cui lui voleva arrivare. E l'annuncio di Gesù. È l'annuncio del Figlio di Dio che diventa il Re atteso, regnerà sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Non è un regno come gli altri. Luca vuole arrivare a questo. E per fare questo, appunto, ci fa entrare in punta di piedi in questo mistero. Presenta poi i personaggi, l'angelo mandato da Dio, e poi il luogo. Circoscrive un luogo preciso, Galilea, Nazareth. Il primo annuncio avviene a Gerusalemme, quello a Zaccaria, nel Tempio, il luogo santo per eccellenza. Invece l'annuncio a Maria in Galilea, la Galilea delle genti, per gli ebrei, per i giudei soprattutto, era comunque un luogo quasi pagano. Nazareth, piccola cittadina sconosciuta, mai citata nell'Antico Testamento. Cosa può venire di buono da Nazareth? Ma ad una vergine. Vedete, tutto sembra insignificante non, dal punto di vista religioso, no? Ma attenzione a quella parola, una vergine, l'angelo, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe, di un uomo della casa di Davide. Ah, anche questo riferimento a Davide ritornerà di nuovo nelle parole successive dell'angelo. Gli darà il trono di Davide, suo padre. Ma perché lì? A Nazareth. Perché lì Dio ha scelto una vergine, ripetuto due volte, la vergine si chiamava Maria. Lo lascia alla fine, vedete come dipinge, no? Luca. Prepara tutta la scena riportandoci a quello che è avvenuto prima, quindi sesto mese si chiama, poi il luogo, poi di una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe, quindi vedete la memoria va indietro anche nel tempo, recupera tutta una storia, per arrivare finalmente a quel nome di quella vergine, Maria. La lascia alla fine. Lascia alla fine quel nome che appunto, proprio per questo, contempliamo con la Chiesa, contemplerà e contempliamo ancora, no? Anche noi oggi, con ammirazione, con devozione, con affetto anche. Perché scelta da Dio? E Dio sceglie chi vuole. E come vuole, e quando vuole, e dove vuole. Nessuno è padrone di Dio. Nessuno. Queste parole di Luca lasciano intendere la libertà di Dio, la grande libertà di Dio. Dio non rispetta gli schemi nostri. Lo sottolineo questo perché noi tante volte vogliamo racchiudere Dio in certi schemi. Dio ci sorprende. E il mistero più grande, ripeto, della storia è veramente la sorpresa più assoluta. Poi ce ne sarà ancora un'altra, perché no, anche come nasce Gesù sarà una sorpresa, no? Ci aspetteremmo qualcosa di diverso. Abbiamo ascoltato anche questo, no? C'è da imparare, lasciandosi guidare appunto da questo Dio. E la scelta appunto di Maria è davvero una scelta già in se stessa, assolutamente sovrana di Dio. Ci sono tutti anche i riferimenti al significato anche di questi nomi, no? Ma appunto, a me preme sottolineare questo aspetto in questo primo passaggio. La libertà sovrana del Signore, di Dio, che sceglie Maria. E scegliendola, ecco, la costituisce per noi un segno, essa stessa, nel dono poi ovviamente del segno per eccellenza, del figlio incarnato, ma essa stessa se ne rende partecipe di questa pienezza. Al sesto mese, Maria, la scelta di Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Sono parole che anche queste sono sempre, come un po' tutto il racconto, in qualche modo, pennellate di Luca, no? Non c'è nessun registratore, né si può registrare mai la voce di un angelo, no? Perché è esperienza che vive nello spirito, no? Si compie nello spirito di Maria. E ogni descrizione, quelle stesse parole, ne sono una traduzione, no? Anche l'esperienza dei mistici, quando ricevono una parola del Signore, un'immagine, quell'immagine, quelle parole sono già una traduzione di un mistero più grande che avviene, che non ha parole. Dio non ha parole umane. Le prime parole umane che Dio pronuncerà sono quelle che ha pronunciato Gesù. Se ci pensate bene, le prime parole umane che Dio ha pronunciato sono quelle di Gesù. Mamma, papà, avrà detto pure lui, no? come tutti gli uomini, no? Le prime parole che si dicono in genere sono quelle. E infatti sono affidate a un angelo, anche questo è un modo per dire, come anche nell'Antico Testamento, no? Gli annunci degli angeli, no? È un genere letterario già molto usato, no? Nell'Antico Testamento. Infatti Luca ricalca in qualche modo, non è nemmeno un'invenzione sua, ricalca quello che molti testi dell'Antico Testamento ci riportano, no? Di annunci similari, no? Ma appunto, in qualche modo dobbiamo dire grazie a Luca che anche lui dà corpo a quell'esperienza, contribuisce in qualche modo, no? Il Vangelo a dare corpo, il Vangelo scritto, a dare corpo al Vangelo vivente, che è Cristo, che è la sua persona. E appunto, in quelle parole, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ma in quelle parole, vedete, c'è tutta la storia appunto dell'Antico Testamento. Queste parole quante volte riecheggiano, no? Nei racconti biblici dell'Antico Testamento. Rallegrati, invito alla gioia. Quante volte? La grazia. Quante volte è riconosciuto questo dono da Israele o da qualcuno in Israele? Il Signore è con te. Quante volte detto? Detto o mostrato o confermato da Dio, dai profeti, nei racconti dei padri, con te, io sono con te, è il nome stesso di Dio. Quel tetragramma impronunciabile, no? Quelle quattro lettere che rappresentano appunto una forma del verbo essere, per dire chi è Dio, colui che c'è e ci sarà sempre. Ma qui ci colpisce quel piena di grazia, piena. E la pienezza, ricordate l'ultimo testo che abbiamo commentato, no? Lettera ai Galati, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge. Ecco, Luca ci sta restituendo ancora una volta questo. Questo mistero, una pienezza perché appunto compie, ecco il sesto mese, no? Compie un percorso già avviato, non si parte da zero, e questo vale anche per noi. È rivolto anche a noi questo. Vi ricordate quando Gesù dice all'uomo ricco: una cosa ti manca, che invece nel Vangelo di Matteo fa una piccola correzione, lo dice l'uomo stesso: che mi manca ancora? Invece nel Vangelo di Marco è Gesù che lo dice all'uomo: una cosa ti manca. Ecco, c'è una mancanza che Dio riempie. Ecco perché Maria diventa veramente l'emblema, no? La madre, colei che genera alla fede, in un modo ancora più pieno di quello che poteva essere appunto la figura, che ne so, di Abramo, no? Nostro padre nella fede. Anche Abramo è padre nella fede, no? E chi come lui, e chi dopo di lui, e chi ha vissuto quell'incontro con il Signore. Ma qui Maria diventa madre nella fede, no? Madre di Dio, ma madre anche della nostra fede, proprio perché, ecco, attraverso le parole di Luca ci mostra che significa la visita di Dio. Il Signore è con te. Vedete, quella frase è bello leggerla al contrario. Provate a leggerla al contrario, funziona meglio. Funziona davvero. Il Signore è con te, piena di grazia, rallegrati. Allora capite. Il Signore è con te. Per questo sei piena di grazia, per questo puoi gioire. Questo è il percorso giusto, eh? Spesso nei Vangeli è così, no? Si parte, andiamo a leggere l'ultima parola, la più importante. Il Signore è con te. Ed è questo, ed è in questo mistero, no? Che sta tutto. Il Signore è con te. Vi ricordate che Matteo lo sottolinea anche, no, nelle parole a Giuseppe, l'Emanuele. Ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio, chiamerai l'Emanuele. Con noi è Dio, significa, no? Immanuele, con noi è Dio. Ecco, in Maria quella promessa di Dio che è fatta sempre a tutti, da Abramo in poi: sarò con te, sono con te, no? Diventa pienezza di inabitazione. Lo Spirito Santo stenderà la sua ombra su di te. La stessa immagine la ritroveremo nel racconto della trasfigurazione, proprio la stessa immagine usata qui per Maria. Quei discepoli in preghiera con Gesù sul monte riceveranno, dice Luca, usa le stesse parole, la visita dello Spirito come ombra che discende su di loro. E rigenera, e genera. Si squarcia il mistero del Dio con noi, da sempre. Ma ora in Maria in un modo del tutto speciale. e lo chiarisce subito dopo. Perché Maria non capisce, fu molto turbata, si domandava che senso avesse un saluto come questo. E vedete, Luca sottolinea la ricerca di Maria. Le reazioni di Maria alle parole dell'angelo sono tutte reazioni di chi vuole capire, si mette in ricerca e si rende disponibile soprattutto. Si rende disponibile. Anche questo è un altro particolare che vorrei sottolineare di questo racconto. Perché se Dio agisce con totale libertà nella sua pienezza, nel suo imperscrutabile disegno, questo passa attraverso la nostra disponibilità a lasciarsi plasmare. C'è questa immagine nei profeti, no? Nel profeta Ezechiele, in particolare, di questo vaso, no? Che rappresenta proprio Israele, come un vasaio fa un vaso, no? Non so se l'avete mai visto, no? Quando un vasaio fa un vaso di creta. La creta deve essere morbida, non troppo, ma non deve essere dura, perché se si indurisce non si lavora più. Si sgretola, si rovina. E appunto nell'immagine di Ezechiele quel vaso, no, alla fine non viene bene, proprio per questo, perché quella creta non è abbastanza morbida. Invece Maria, vedete, si lascia modellare. Questo è stupendo, no? Vedere in lei reazioni umanissime, belle, anche di dubbio, no? Ma lasciandosi plasmare, non si rigidisce. I suoi timori, i suoi dubbi, diventano invece le sue domande, diventano o si traducono in disponibilità alla grazia. Lascia parlare il Signore. Non parla lei, non definisce lei, come fa Zaccaria invece nell'altro racconto. Quando già ha fatto tutto, dice, io sono anziano, mia moglie è avanti negli anni, che possiamo fare? Ha già chiuso il discorso. L'angelo gli sta dicendo che sta intervenendo il Signore, e lui dice, come fa? C'è niente da fare più. Sapete, questo applichiamolo anche a noi, no? Perché tante volte io sento dei discorsi un po' troppo disfattisti. Tante volte ci credo pure io, no? Certe volte quando guardiamo la nostra storia, la nostra situazione, già dove stiamo andando a finire? Bene, non stiamo andando, però Dio, no? Come dice l'angelo a Maria, nulla è impossibile a Dio. Vedi, Elisabetta a sesto mese. E gli mostra quello che Dio sta già facendo, anche se ancora non è il compimento. Ecco, renditi tu disponibile. E Maria si rende disponibile. Domanda, prova timore, ma va avanti, si consegna, si rende disponibile. E infatti l'espressione più bella, poi se volete, è proprio l'ultima parola di Maria. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Che è un'espressione molto forte nel Vangelo di Luca. La serva del Signore. Anche queste parole hanno tanti richiami nell'Antico Testamento. Il servo del Signore. Non è un'espressione solo di umiltà, no? C'è anche questo, ma è l'umiltà vera, no? Che non è l'umiltà di chi si mette sottoterra, come i talenti, no? No, è l'umiltà di chi si riconosce servo del Signore, che è un'altra cosa. Significa riconoscersi una dignità grande, serve del Signore. E Maria si riconosce in quella scia di quelle persone che sono stati grandi perché servi del Signore, affidati alla sua parola creatrice. Alla sua opera creatrice. E dunque, tutt'altro che schiavi degli eventi, ma coloro che godono della pienezza di Dio. E quindi liberi nel rispondere. Ecco la serva del Signore, ecco. Eccomi. È bella questa espressione. È l'espressione di una libertà che Dio ha sempre rispettato, voluto, coltivato in chi ha chiamato e chiama. Anche noi. Dio non vuole schiavi. Dio non vuole schiavi che non sanno quello che sa, che fa il suo padrone, come dice Gesù ai discepoli nel Cenacolo. Vi ho chiamato amici, ma appunto questa parola non contraddice quella parola di Gesù, la conferma, perché questa parola, servo del Signore, ripeto, ha tutta una portata che dall'Antico Testamento in poi rappresenta appunto una pienezza di comunione con Dio e con il suo disegno di salvezza. Avvenga per me secondo la tua parola, avvenga per me. Com'è bella questa espressione. Esprime tutta la partecipazione di Maria a questo evento che sta per compiersi, ancora non è compiuto. Sta per compiersi, ma dice tutta la partecipazione di Maria, avvenga per me, tant'è vero che usa un tempo che nel greco parlato non era mai usato, Luca, qui, e nel Nuovo Testamento infatti è usato pochissimo, perché appunto il greco usato nel Nuovo Testamento è un greco parlato. Invece qui c'è l'ottativo, no? Un modo del verbo greco che, ripeto, era usato nei classici, indica, no, l'ottativo, come dice la parola stessa, no? La volontà no? Quando è usato questo verbo, chi lo, quando si esprime, chi sta parlando vuol proprio fare quella cosa di cui dice, o che esprime, o che è espressa. E, per cui esprime un qualcosa di dove è coinvolta anche la volontà della persona, ma positivamente. Positivamente, volentieri. È difficile tradurlo in italiano, perché qui avvenga per me, secondo la tua parola, se dovrebbe aggiungere per forza qualcosa per specificare meglio il significato di questo verbo, no? Perché sono contenta, si dovrebbe dire, non lo so, una cosa del genere, sono contenta che avvenga per me, secondo la tua parola, oppure che avvenga volentieri, no, avvenga volentieri, oppure perché rende possibile questo modo una cosa che in genere nel racconto, nelle parole, no, è difficile dire, cioè metterci anche l'espressione, il tono di voce, se volete quasi, no? E la partecipazione personale, che in genere in un verbo non si può mettere, no? Avvenga, avvenga per me. Si può dire in tanti modi, no? Avvenga per me, secondo la tua parola. Avvenga per me, secondo la tua parola. Si può dire in tanti modi, oppure avvenga per me, secondo la tua parola. L'ottativo lo esprime. Bello. Quindi c'è tutta la gioia di Maria, veramente, ecco, rallegrati, no? L'ha accolta quella gioia Maria. Il Signore è con te, piena di grazia, rallegrati. Maria si sta rallegrando. La sua gioia è che Dio l'ha visitata. E ha visitato tutta l'umanità in lei. È un mistero così grande, no? Ribadisco, ripeto, che dobbiamo ringraziare Luca di questo racconto, perché ci sta parlando della visita di Dio a noi, all'umanità. Poi lo vedremo la prossima volta con il proseguo, perché appunto c'è, poi non finisce qui. Il racconto che riguarda Gesù e Maria in realtà non è solo l'Annunciazione, c'è anche la visita di Elisabetta. Questa volta i due quadri si incrociano, no? Anche perché gli ha detto: vedi tua cugina, la tua parente, no? Elisabetta. Quindi Maria va a vedere, no? Deve vedere, ma in quel vedere poi appunto si conferma ancora una volta il significato profondo proprio di questa visita di Dio, che però appunto Maria, madre nella fede nostra, è la prima che accoglie, è la prima che accoglie, la prima che accoglie quella pienezza del tempo è lei. E Luca questo ce lo ricorda, e la Chiesa non lo ha mai dimenticato, perché Maria, abbiamo verso Maria un debito tutti, no? Di riconoscenza, che poi in realtà si traduce per noi in un credito, perché abbiamo ricevuto e riceviamo noi, no? Quindi giustamente, quando andiamo a ringraziare Maria, ancora una volta siamo più noi che riceviamo che non lei, no? Appunto, quello che vedremo con il racconto che segue. Adesso, questo racconto, ecco, spero che in noi risvegli questa disponibilità, semplicemente. Semplicemente questa disponibilità a lasciarsi visitare da un Dio che non sta lontano. concludiamo, mettiamoci in piedi e preghiamo con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.